Benvenuti amici ascoltatori, amici lettori, siamo su Linea Radio, io sono Erika Alessi e questo è Storie che non passano di moda, il mio programma in onda tutti i martedì alle 10.30. Il programma prende il nome dal mio ultimo libro e dal mio podcast su Spotify. Ogni settimana vi racconto uno dei personaggi della moda, prima lo facevo da sola, tipo podcast, ora invece l'ospite è già collegato con me e oggi è venuta a trovarci via cavo, ladies and gentlemen, Caterina Mariani! Cate tesoro, ciao!
Buongiorno e grazie per avermi invitata.
No, grazie a te per essere qui a Storie che non passano di moda. Tu sei una designer pazzesca di gioielli. Il tuo motto, e qui non mi sbaglio, è non è mai troppo. Quindi Iris Apfel ti avrebbe amata. E
esatto.
È vero. Sì, allora, sì. Io farei una breve presentazione di te ai nostri amici ascoltatori e a seguire qualche domanda che ho preparato.
Perfetto.
Ok. Allora, la tua linea di gioielli e piccoli accessori femminili, che si chiama come te, Caterina Mariani, nasce nel 2004 con l'obiettivo di presentare oggetti unici reinventati e reinterpretati guardando oggetti presi dal passato. Tu e io, infatti, ci incontriamo, potrei sbagliare l'anno, ma di sicuro il fatto è quello, il fattaccio è quello. Io direi che ci incontriamo per la prima volta nel 2010.
Sì?
Sì? L'accendi? Ok.
Trovi il tuo blog, quindi se si ricollega,
Esatto, esatto. Io arrivo a Pitti e tu avevi questo stand dove presentavi la tua collezione e io mi innamoro perdutamente delle tue cose e mi ricordo anche il primo acquisto che tra l'altro dovete sapere che Caterina è stata anche la mia moderatrice a Firenze quando ho presentato Storie che non passano di moda e in quel frangente le chiesi: ma Cate, ma ti ricordi qual è stata la prima cosa che ho comprato tua? E tu, la collana con le ciliegie che era bellissima e l'ho ancora, è una delle mie preferite, veramente.
Sì, ancora oggi te la vedo indossare spesso nei tuoi post perché sono oggetti che non devono passare di moda.
Esatto, come le mie storie, è verissimo.
Esatto.
Poi tu te ne inventi una ogni, cioè fai sempre delle collezioni stupende. Di base però sei brava, diciamo che crei due collezioni l'anno ispirandoti a un mix di stili retro, ti ispiri alla natura, ai trend di stagione e sono tutte creazioni, questo è importante dirlo, made in Italy. Quindi dalla smaltatura, l'assemblaggio, anche il packaging, tutto nasce dalle tue manine di fata. E qui
assolutamente,
è vero.
Sì.
E io dico, cioè forse faccio una domanda scontata, ma sicuramente è quella che tutti vogliono sapere ed è: ma come nasce questa tua passione per i bijou?
Allora, io devo essere molto onesta, nel senso del dire che io ho una passione per tutto quello che è bello, per tutto quello che è moda. Allora, la mia prima passione sarebbero le scarpe.
Ok.
Onestamente, però devo dire che a me il gioiello mi ha sempre affascinato tantissimo. Quindi, come tutte le bambine, perché bisogna parlare di bambine da piccole, abbiamo tutti un sacchettino di perline in casa.
È vero.
Una volta, nel 2004, in un momento in cui avevo la gamba rotta, io prendo questo sacchettino di perline e non sto scherzando e inizio a creare i primi orecchini, perché io ho iniziato nel 2004 creando solo maxi orecchini, solo tantissimi orecchini. Quando poi dopo ho strutturato l'azienda è diventato poi un prodotto a 360 gradi, però la mia passione erano gli orecchini. Quindi io inizio a fare questi orecchini, le persone li guardano dicendo mamma mia sono stupendi, iniziano a comprarli e quindi lì inizia anche un po' il discorso del non è mai troppo.
Esatto, e poi dico, cioè, l'orecchino non è facile comunque, sai, magari uno si approccia al braccialetto che è la cosa più semplice, no? Almeno io vedevo le mie piccole, sì anch'io probabilmente, facevi i braccialetti o gli Scooby-Doo, queste cose, cioè, no. L'orecchino eri già una versione plus tu, secondo me.
Sì, perché secondo me l'orecchino, allora per me l'orecchino, perché io amavo gli orecchini e indossavo orecchini e compravo orecchini era perché l'orecchino di base è il primo impatto che tu hai con una persona quando la guardi.
È vero, tu ti illumina il viso, ha un grande potere l'orecchino.
Certo, l'orecchino, io parlo a una persona, io ancora oggi, io adoro i cappelli, però i cappelli sono anche più difficili da utilizzare in un quotidiano italiano soprattutto.
È vero, siamo un po' con i capelli, noi è vero, siamo un pochino così. In altri stati secondo me li usano di più, per esempio. Esatto. Francia forse li usano di più.
Sì, ma invece l'orecchino a me ha sempre, cioè per me era l'accessorio. Quindi l'orecchino, la scarpa e l'orecchino per me erano gli accessori, io partivo da quelli. Quindi ho iniziato a creare orecchini, e poi da lì ho iniziato a capire che poteva avere forza per creare un'azienda, ecco.
E certo. E poi la cosa molto molto bella del tuo prodotto è che ogni creazione racconta una storia, e per citarti tu dici, un pezzo di Caterina Mariani è come raccogliere una margherita in un prato, nessuna è uguale all'altra, e questo lo fa sentire ancora più tuo. Ed è quindi la prima domanda, è quanto conta per te l'unicità? Cioè, tantissimo.
Allora, per me l'unicità, ora ovviamente voi in radio non vedete, ma io sono indiana, quindi io parto già l'essere in un paese come l'Italia già un soggetto abbastanza unico, ma l'unicità è ciò che ci rende forti.
Brava.
Io credo nell'unicità e credo soprattutto che la moda debba servire a quello, debba renderci liberi, ci sì. debba rendere, cioè usare tutto quello che amiamo, ci debba, lo dobbiamo indossare in maniera libera, in maniera spontanea, allora lì sì che diventiamo soggetti unici. Io amo quello, quindi ho sempre creato accessori cercando di renderli unici, anche forse a volte cambiando qualcosa. Mi piace, e anche perché ogni oggetto è creato da me, dalle mie mani, dalle mani anche di persone che sono in ufficio da me, ma all'interno del mio ufficio, perché voglio che voi siate uniche, ma che questa unicità cioè esca fuori direttamente da me.
Ah, io sono assolutamente d'accordo, e Oscar Della Renta quando dice, è lui che cita il termine, è lui che clona il Maremma, è lui che insomma conia il termine e fashion victim, e dice non è bello che le donne si ritengano vittime di qualcosa che in realtà dovrebbe dare loro una mano. Esatto.
Bravo.
Dalla parte opposta l'unicità proprio, quindi no, l'omologazione, non siamo tutti uguali, a qualcuno sta bene una cosa, a qualcuno ne sta bene un'altra. E poi io dico sempre, più che l'armocromia è l'umore, cioè bravo. Come ci vestiamo e come siamo è tanto dettato dall'umore, e ogni giorno è diverso dall'altro, quindi questo direi che è assodato.
Assolutamente.
Vado con l'altra domanda. Io ho avuto tanti ospiti finora, e ho constatato che tanti di loro durante il Covid hanno avuto una svolta, soprattutto sempre positiva. Quindi questo è sempre il discorso del nelle avversità si nascondono le opportunità. E a te chiedo, durante il periodo del Covid, a te cosa è successo? Tu come hai reagito?
Allora, devo dire che io sono anch'io tra queste persone, per fortuna, nel quale io ho avuto una svolta. E vi dirò una cosa, che in realtà è anche un po' controcorrente col periodo che noi abbiamo vissuto, no? Con il Covid. In realtà io, durante quel periodo, mi sono alleggerita. Cioè, ho preso in mano, io uscivo di casa, andavo in ufficio, mi prendevo delle scatole di cose, me le portavo a casa e creavo. Cioè, ero ancora più libera, creavo, perché non avevo l'ansia da prestazione, non dovevo creare collezioni per negozi, creavo solo per il piacere e la voglia di creare. Questa è stata la mia forza, perché io poi mi sono messa in primo piano, in prima linea in questa cosa, ho iniziato a presentare queste creazioni che non facevano parte di niente, ma queste piccole capsule. Brava, esatto. E lì in realtà le persone hanno iniziato a vedere, scusatemi, cioè sembra brutto, iniziare veramente a vedere Caterina Mariani.
Vedi che è stata una cosa bella?
Sì, poi mi dicevano una cosa ancora più bella, in un momento così brutto tu ci dai leggerezza.
Ah sì. Voi seguitela su Instagram, aspetta, ricordiamo il tuo profilo di Instagram.
Caterina Mariani Official.
Ok, quindi seguitela, lei fa un sacco di video divertenti, nel senso che è molto presente sui social, anche se ha tanto da fare, però c'è. E lei proprio vi spiega le collezioni con una passione, con una simpatia, quindi seguitela davvero, a parte i tuoi pezzi che sono, io comprerei tutto, a volte mi devo fermare, anzi, però sono veramente, veramente belle. Cioè addirittura la tua collana con i cuori che ha sbancato, piaceva, è piaciuta tantissimo, insomma, ha un mondo, Caterina, andate a vedere il suo profilo. Andate a vedere il sito. Io ho un'ultima domanda, ma la tengo per dopo. Questa proprio la teniamo come finale. Nel frattempo farei una piccola pausa musicale, poi torniamo appunto con il personaggio che hai scelto, la tua passione per le scarpe. Dai, spoileriamo. Parleremo di Manolo Blahnik. L'ospite che mi accompagna oggi è Caterina Mariani, è già qui con me. Abbiamo parlato un po' di lei, della sua linea di bijou meravigliosa. E la Kate ha scelto un personaggio che amano tutte, è un personaggio un po' gigione. E io lo
Sì, è
trovo molto
vero.
carino, è proprio, proprio carino Manolo. Allora, te lo faccio annunziare. Il personaggio di cui parleremo oggi, di cui poi faremo pure il quizzettone finale, è Rullo di tamburi. Vai, Kate.
Manolo Blahnik.
Ale, viva, evviva, evviva, evviva. Allora, io ho preparato qualche chicca per lui, quindi parleremo un po', di lui tramite i nostri Lo sapevate, e poi il bellissimo quizzettone con le 5 domande a risposta multipla. Aspetta che controllo il premio perché so che mi faceva abbastanza ridere, ma lo vediamo dopo, dai, lo vediamo in corsa così. E parto. Lo sapevate che Manolo Blahnik nasce nel 1942 nelle Isole Canarie? Anche se non lo sapevate, so che stavate bene lo stesso, ma la cosa più carina viene ora. Manolo Blahnik vive insieme alla famiglia e alla sorella Evangelina in una piantagione di banane. Da bambino pare destinato a diventare un diplomatico, o almeno è ciò che vorrebbe il padre. La madre, invece, gli fornisce un bagaglio anticonvenzionale che cambia il suo destino. Nonostante le ristrettezze del dopoguerra, la mamma escogita un modo tutto suo per ricavarsi il suo splendore privato. Taglia i vecchi vestiti e con i pezzi di tessuto si fa aiutare da un calzolaio dalle Mani d'Oro per confezionare le scarpe. Manolo la guarda, impara e sogna di avere la stessa mente vivace, la stessa volontà di creare il meglio con ciò che si ha. Bellissimo. Lo sapevate che Manolo, dopo aver studiato politica, diritto e letteratura, sente la necessità di spostarsi su qualcosa che coinvolga mani e testa? Nel 1965 si trasferisce a Parigi per studiare all'École, e qua men pippe, no? Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Ok, ma l'atteggiamento francese non gli piace tanto. E quindi cosa fa? 3 anni più tardi fa la valigia, si trasferisce a Londra durante il rush finale degli Swinging Sixties, un decennio di creatività esplosiva in cui la cultura giovanile si afferma con prepotenza. E lui dice: la Londra di quegli anni era incredibile e la comunità artistica era molto unita. Nessuno di noi pensava ad arricchirsi, né avevamo aziende che ci stavano col fiato sul collo. Ogni indede, è vero, Kate, fu un periodo di libertà creativa, molto ricco di libertà creativa. E quindi qua un po' torniamo al tuo discorso della pace del Covid, quindi creo perché mi va. E
Esatto.
andiamo col terzo. Lo sapevate che il colpo di fortuna di Manolo arriva nel 1971 e che ancora una volta a metterci lo zampino è Diana Vreeland? Proprio così. Paloma Picasso organizza un appuntamento con la direttrice dell'edizione americana di Vogue e durante il loro incontro Manolo le mostra il suo portfolio pieno di disegni, di scenografie. Diana si sofferma su un disegno, una caviglia avviluppata in un'edera e tendine ciliegie. Cateo, sembra fatta apposta questo per noi oggi. E dice a Manolo: concentrati sull'estremità. Devi concentrarti sull'estremità, fai quello che ti rende felice, non pensare alle scarpe, non pensarle come scarpe, pensa a loro come capolavori. E poi soprattutto gli dice insomma, anche a lui consiglia di vedere i lavori di André Perugia, che anche Diego Dolcini ci ha detto nell'ultima intervista, era un suo mentore, e lo incoraggia a mirare in alto, ripetendogli: pensa a uno splendido capolavoro, devi avere una visione. E da quel momento Manolo inizia a dedicarsi completamente alle calzature. Il resto della storia lo trovate nel libro Storie che non passano di moda, in vendita in tutte le librerie del mondo, non è vero? Isole comprese, sì è vero. E siamo però finalmente giunti al momento dell'annunciazione del quizzettone di oggi con Caterina Mariani. Quindi la domanda di rito è: Caterina, sei pronta?
Sono prontissima.
Hai studiato la storia sul libro?
Ho studiato.
Qua ecco, vedi che avevo scritto il premio, che era carino. E sono 5 domande a risposta multipla. Se le indovini tutte, Biccio ascolta, gli diamo i gioielli della corona inglese. E dai, è tutta gli diamo. Esatto. Naturalmente non è vero, ma tu gioisci con lo stesso con noi,
io,
che siamo felici.
Sono prontissima.
Esatto. Allora, andiamo con la prima domanda. Nel 1971 Manolo realizza una scarpa con richiami giapponesi per la sfilata di Kansai Yamamoto. All'epoca è squattrinato e pronto a tutto. Così va a Portobello Road e ordina dei blocchi di sughero. Lavora per tutto il weekend nel suo appartamento a Notting Hill e alla fine crea un sandalo a forma di mattone, rivestito di pelle verniciata, architettonico ed eccentrico. Come lo chiama? A. Brick. 2. Block. E B. Block. C. Rubik. A, B o C?
A, Brick.
Bravissima! E quindi aspetta che devo mettere il catcalling, che è così, e vai. E io aggiungerei che lo chiama Brick e lo realizza in due colori, questa fa ridere. Questi due colori sono verde brillante e fucsia. Il modello verde lui poi lo tiene per sé perché al divano gli si spacca un piede e quindi lui dice: aspetta che metto il sandalo al posto del piede rotto del divano. Solo Manolo può fare queste robe qua, lo amiamo tutti. Andiamo con la seconda domanda. La grande svolta nella carriera di Manolo arriva nel 1972, quando un importante designer britannico gli chiede di lavorare per la sua collezione. Chi è questo designer? A. Mary Quant. B. Alston. C. Ossie Clark. A, B o C?
C. Ossie Clark.
Ma sei bravissima, amore, bravissima. Sì, era Ossie Clark, ma poi c'è anche qui una chicchina che l'aggiungiamo. La sfilata di Ossie Clark si tiene a Royal Court e Manolo confessa di aver scelto dei colori terribili per i modelli: blu elettrico, rosso e bianco. Non ha molta esperienza e usa dei tacchi di gomma senza fusto in acciaio, che rendono le scarpe molto instabili. Mentre tutte le modelle ondeggiano insicure sulla passerella, Manolo pensa: questa è la fine. E invece, i critici decretano all'unanimità: è nata una nuova andatura e la sua carriera decolla all'istante. Quindi questo è. Terza domanda. Le scarpe di Manolo Blahnik diventano uno status symbol. Qualcuno le battezza proprio le Manolo e l'espressione entra nella cultura popolare come sinonimo di calzatura d'eccellenza. Ma chi è che assegna quel nome alle scarpe di Manolo? A. Anna Wintour. B. Franca Sozzani. C. Susie Menkes. A, B o C?
Allora, anche se io amo la Susie Menkes, la risposta è la Anna Wintour.
Sei tutte, eh? E infatti, qui torniamo al discorso che dicevi prima, ad aumentare poi il successo delle Manolo è, e te lo lascio dire, Sex and the City. Cioè, te lo lascio dire, ma non te lo lascio dire. È bellissima la scena quando gliele rubano, eh?
Sì, no, vabbè, quella dietro, no, nel vicolo è stupenda.
E poi gliele rubano anche a un'altra festa, che lei deve lasciare le scarpine fuori di casa. Ti ricordi che
sì,
va a questa festa?
Sì, la festa del bebè.
Esatto. E lei si arrabbia ancora di più e dice: bene, adesso faccio la lista nozze, cioè la lista io, perché sono single e voglio anche un regalo.
E se le fa regalare.
Bravissima. Un mito. Anche lei, fantastica e meravigliosa. Andiamo con la quarta domanda. Nel 2006 la regista Sofia Coppola chiede a Manolo di disegnare le scarpe per uno dei suoi film. Di quale film si tratta? A. Il giardino delle vergini sudice. B. Maria Antoinette. C. Priscilla. A, B o C?
Vabbè, è la B.
Era facile, era facile.
Era facile perché, esatto, quella era facile.
Io, guarda, hai fatto caso quando fanno la carrellata delle scarpe, che sono tutte scarpe, esatto, d'epoca? Però ce n'è una che stona. Ce n'è una che è un... ma sì, chiamiamolo cameo. È una cosa che non c'entra nulla, te la ricordi?
No, onestamente non me la ricordo.
Nella carrellata compare a un certo punto una All Star color verde menta, cioè che non poteva esistere a quei tempi. Però tu facci caso. E c'è, se tu guardi il video di I Want Candy, c'è. E siamo giunti all'ultima domanda. Manolo tiene sempre un libro a portata di mano. Qual è? A. I Tre Moschettieri. B. Fashion Algebra. C. Il Conte di Monte Cristo. A, B o C?
Mi viene da dire Fashion Algebra.
Fashion Algebra, perché? Perché, esatto, quindi l'hai pigliata. Vinci simbolicamente tutti i gioielli della corona inglese. E perché questo Fashion Algebra? Perché c'è un amore e un'amicizia meravigliosa tra Manolo Blahnik e l'autrice di questo Fashion Algebra, che è Anna Piaggi. Loro due si incontrano nel 1973 davanti al negozio di Manolo, che si chiamava Zapata direi, in Old Church Street, e è la prima volta che Manolo vede Anna Piaggi. Lui indossa un cappotto di flanella rossa di Dior, lei un completo di Ossie Clark, giusto a chiudere il cerchio di nuovo, e una coroncina, e dice che la loro stravaganza attira l'attenzione dell'uno verso l'altra. I due diventano amici e Manolo la definisce l'architetto della sua carriera, perché lei lo aiutava sempre comunque a lavorare con le persone giuste, gli suggeriva insomma a chi doveva rivolgersi. Bella, una bellissima amicizia.
Un altro personaggio importante della moda.
Sì, Anna.
Certo, esatto.
Allora, tesoro, io ho una domanda che mi è rimasta appesa dalla prima parte, che ti mostro adesso. Sei stata bravissima, hai indovinato tutto, ma io voglio sapere una cosa, perché sono molto interessata all'argomento. La tua collezione di Natale, l'hai già pensata? Sì.
Sì, allora, sì, io la collezione di Natale l'ho pensata tipo 6 mesi fa, perché per me il Natale... Allora, in realtà c'è sempre un grande classico che è l'agrifoglio.
Sì.
Sempre, che sono questi maxi orecchini dipinti a mano in agrifoglio.
Che io ho, secondo me.
Io ce li ho.
E
quelli sono un continuativo da 17 anni,
Madonna.
Sempre gli stessi.
Non lo sapevo.
E poi... Sì, da sempre la stessa collezione e quindi continua. Però è come le ciliegie, fai conto.
Okay.
Mentre come nuova collezione saranno questi fuochi d'artificio, li chiamo così, di tutti i colori, sarà un'esplosione di Ige e perline insieme agli Swarovski.
Allora, uno già solo che ti sente raccontare questa collezione con questo entusiasmo qui la compra tutta. Esatto. È vero. Quindi ricordiamo il profilo di Instagram, che è Caterina Mariani Official.
Sì, brava. E poi il sito ufficiale, che è caterinamariani.it.
Ok, quindi andate, mi raccomando, a vedere le collezioni di Caterina. Ho l'ultima domanda, che poi non è una domanda, è un invito. È un invito a dedicare una canzone a te, al tuo mondo, a Manolo, che ami tanto. Lancia questa canzone, salutiamo i nostri amici lettori e ascoltatori e Kate, sempre carica così, sempre carica così.
Allora, intanto Enrica, ti ringrazio tantissimo. Per questo finale ho pensato a Hello It's Me di Todd Rundgren.
Sì?
Di Todd Rundgren.
Ah, esatto, ok.
Io amo questa canzone, l'ascolto spessissimo e mi dà... È romantica, mi ricarica e poi non so perché mi appartiene, quindi questa è la mia canzone.
Io ero, quando me l'hai detta, che poi forse non si chiama così, pensavo ad Adele, invece no, è un altro, ok?
È un altro.
Bene, così l'ascolto con te con tanto piacere.
Va bene, perfetto, l'ascolto anch'io allora.
Amore, grazie per essere stata a Storie che non passano di moda, un bacio grande, un bacio a tutti ai nostri amici lettori e ascoltatori.
Esatto, un bacio da... Grazie.
A te.